Credete in me, dice il Signore. Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio.
Santo sia su di te perché tu possa proclamare degnamente il Vangelo, colonna e sostegno della nostra fede, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, siete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi, dunque, fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Gli risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù: io non sono indemoniato. Io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria. Vi è chi la cerca e giudica. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, e come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto. Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? rispose Gesù. Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, non hai ancora 40 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Gloria, gloria, gloria del Signore. Gloria, gloria, gloria del Signore.
Sono sicuro che concordiate con me nel mio dire che la messa, la celebrazione eucaristica, quello che stiamo vivendo adesso, ha un problema. Quale? È fin troppo ricca. La celebrazione eucaristica, la messa, è ricca di segni, le candele, il colore dei paramenti, è ricca di movimenti, segno di croce, l'alzarsi in piedi, l'inginocchiarsi, di canti, e in particolare è ricca di parole preziose che catturano la nostra attenzione, ma se sei catturato da una parola, fai fatica a essere catturato anche da un'altra, perché c'è un'esuberanza, appunto una ricchezza. Per esempio, in questo momento che è l'omelia, io quasi sempre, sono prete da 36 anni, tendenzialmente faccio qualche piccola sottolineatura, piccolo commento al Vangelo per poterlo gustare meglio, magari a qualche altro brano della parola di Dio. E allora viene che alcuni gioielli bellissimi della celebrazione vengano un po' messi in ombra dalla luce ancora più sfolgorante di altri gioielli, per me tutto il Vangelo. Tra l'altro è per questa ragione, oggi è l'ultima domenica che trovate dentro il foglietto della messa, che vi prego di portare a casa appunto per questioni sanitarie, ma soprattutto per ragioni di preghiera, c'è anche un fogliettino che dice la bellezza, l'importanza, come vivere la prima e l'ultima orazione. Ma di questo ne abbiamo già parlato e qui c'è un testo scritto per chi dovesse ancora prenderne coscienza. In questa domenica, che è la domenica appunto in qualche modo di ricordo di Abramo, padre della fede, vorrei fare qualche piccola sottolineatura su quel gioiello che viviamo nel tempo di Quaresima. Abramo, padre della fede, mi sto riferendo alla professione di fede, mi sto riferendo al credo, che come vi sarete accorti, di solito durante l'anno è il credo niceno-costantinopolitano, mentre in Quaresima è quel gioiello che si chiama il simbolo degli apostoli, il simbolo romano, una professione di fede antica, che noi diciamo in Quaresima. E allora vorrei, appunto, visto che il rischio è di non porci mai attenzione, dare qualche attenzione, quindi mi sto riferendo alla professione di fede, quella che c'è sul foglietto, se volete potete seguirmi con le orecchie, ma con gli occhi seguire il testo, perché vorrei fermarmi con voi sulla parte centrale. Sappiamo che il credo professa la fede nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo. La parte centrale è sul Figlio, su Gesù, e una luce che a me ha sempre colpito, commosso, è che la figura di Gesù, e adesso lo vediamo, viene scolpita da 12 verbi. Attraverso 12 verbi, e attraverso alcune caratteristiche di questi 12 verbi, viene scolpita in un modo splendido la figura di Gesù che noi professiamo con fede durante la messa, in particolare con questo credo durante la messa di Quaresima, durante le messe di Quaresima. Allora proviamo a vederlo insieme, molto semplicemente, quindi lascio stare le righe che riguardano il Padre, parto da Gesù, la cui introduzione è che noi crediamo, o meglio, questo credo inizia proprio con il termine personale, ma adesso non mi fermo su questo, io credo, poi si arriva a Gesù, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale, ecco, primo verbo ora su Gesù. Da dove parte il racconto di Gesù? Ovviamente parte dall'inizio, il quale fu concepito. Secondo verbo, Natale. Nacque. Notate questa cosa, tra l'altro, fu concepito passivo, nacque attivo. Dopo lo ritroveremo in un altro punto. Terzo verbo è commovente. Un verbo solo che racconta tutta la vicenda storica di Gesù, no? L'ultima cena, il miracolo dei pani e dei pesci, la conversione della Samaritana, la chiamata degli apostoli, insomma tutti gli episodi, la trasfigurazione, sono sintetizzati in una sola parola, di quattro lettere. Patì. Il riferimento è alla vicenda di Ponzio Pilato, ma è un verbo sintetico per tutta la vita di Gesù. Attenzione, non soffrì, patì la sua vita come una grande passione. E certo, dentro la sofferenza, come tutte le passioni, uno che ha la passione della montagna, si alza alle 3 di mattina, non è la cosa più bella del mondo, ma è sostenuto da un amore per la montagna, quindi sopporta lietamente la sofferenza, così Gesù. Pensate, solo verbo per tutta la sua vita, patì. Io ricordo che tanti anni fa stavo studiando un testo di un grande teologo, Karl Barth, che commentava questo credo e mia mamma spolverava e spolverando gli caddero gli occhi proprio su questo punto, patì, e me lo venne a raccontare, è passata dal passare la polvere a uno dei vertici della professione di fede, patì. Quarto verbo, fu crocifisso, passivo è come fu concepito. Quinto verbo, e anche qui c'è una cosa che mi commuove, morì. La persona del mondo, nel senso brutto del termine, mondana, che non crede né in Gesù né in Dio né in niente, dice quando si muore è tutto finito. Siamo al quinto verbo, ce ne sono 12, non siamo neanche a metà. Morì. Il sesto verbo è una sottolineatura del quinto. Fu sepolto. È l'ultima volta che troveremo un verbo passivo, Fu concepito, fu crocifisso, fu sepolto. Gli altri hanno una forma attiva. Anche nascere, Gesù ci mette nel suo. Anche morire, Gesù ci mette nel suo. E anche il prossimo verbo e i prossimi due verbi, perché non solo morì, non solo fu sepolto, e qui c'è un altro verbo che apre a un aspetto della vita di Gesù splendido, citato nelle scritture, l'Apostolo Pietro nelle sue lettere ce ne parla, ma è fatto in modo così leggero che rischiamo di dimenticarcelo. Discese. Come Gesù nella vita sulla superficie terrestre patì, visse tutta la sua vita come una passione, così sepolto, i nostri fratelli ortodossi hanno molto a cuore questo aspetto della vita di Gesù, hanno anche delle icone meravigliose, morto e sepolto, scende agli inferi, la tradizione dice, a predicare alle anime da Adamo ed Eva, tutti quelli che erano morti prima della sua morte. Va anche da loro, perché il Vangelo non si ferma da nessuna parte, Gesù, quindi il Vangelo va anche agli inferi. Pensate anche in modo simbolico come si può leggere questo andare agli inferi, quanti uomini, quante donne hanno il coraggio, mossi dallo Spirito, di andare anche agli inferi per annunciare il Vangelo. Ottavo verbo, è il grande verbo su cui si sostiene tutto, risuscitò. Bellissimo anche il nono verbo, perché, guardate in modo spaziale, è corrispettivo al settimo, allora siamo centrati, l'ottavo è risuscitò, il nono che cos'è? Salì. E fa di strada Gesù, camminato in lungo e in largo per la Galilea, per la Giudea, tutta la sua vicenda di passione, un uomo appassionato che va ovunque, che muore, che scende e che sale. Grande, grande festa dell'ascensione. Salì. Attenzione che col decimo verbo c'è una piccola sorpresa, una piccola variante, una cosa che non vi ho detto sui primi nove. I primi nove, analisi grammaticale proprio da quella che imparata all'elementare, i primi nove sono tutti verbi al passato. Perché è nel passato che Gesù è stato concepito, che è sepolto, che è sceso, che è patì. Questo è il primo verbo che troviamo al presente. Verrebbe da dire, lo dico in modo popolare, quello che Gesù sta facendo adesso. Se a un certo punto uscite di chiesa qualcuno vi dice, ma scusa, ma cosa sta facendo Gesù adesso? Beh, Gesù fa tantissime cose, è presente ovunque, ho in mente l'immagine del sole, no? Il sole manda la sua luce, scalda non solamente ogni angolo della terra quando è rivolta nel modo giusto, ma arriva fino su Plutone, però il sole è in un punto preciso, è a 150 milioni di chilometri dalla terra rispetto a noi, il sole è lì. Dov'è Gesù? Bellissimo, bellissimo. Siede. Sentite il tempo presente, che dà anche una grande pace, che sarà superata solo dall'ultimo verbo, per certi. Siede alla destra del Padre. Gesù è questo Gesù che abbiamo visto appunto dal concepimento in avanti, così appassionato, che è andato da tutte le parti, che è disceso, che è salito. Adesso siede. Che bello. Tra l'altro, visto che a Gesù gli vogliamo un gran bene, e sapendo quanto ha patito, appunto, terzo verbo, l'idea che lui adesso siede alla destra del Padre. E guardate, che non è una cosa così che mi invento io, ma adesso mi invento io dov'è Gesù. È dentro la professione di fede che diremo solennemente questa domenica come anche le altre. Siede. Poi da lì, nella potenza dello Spirito Santo, ci raggiunge in mille modi, è presente nell'Eucaristia, vivremo anche l'adorazione eucaristica, inginocchiati di fronte a Lui dopo la Messa, per carità è presente, ma dov'è Gesù? Siede, alla destra del Padre. Siamo arrivati all'unico verbo al presente del credo. E adesso abbiamo l'unico verbo al futuro. Ed è prezioso questo verbo, perché noi giustamente a Gesù chiediamo tante cose e facciamo bene, anche il Padre nostro ce ne insegna, chiediamo il pane, chiediamo il perdono, ma qual è la, chiediamo la pace in questo mondo tribolato, ma qual è la cosa, scusate, cosa tra virgolette, detto in modo un po' volgare, qual è la cosa più importante in assoluto che chiediamo a Gesù? Pensate, è quella sulla quale si conclude la Bibbia. Se uno prende la Bibbia, va all'ultimo libro, Apocalisse, va all'ultimo capitolo, 22, va agli ultimi versetti, trova lì, la Bibbia finisce con l'ultima preghiera, che è come la cosa più importante che noi chiediamo a Gesù. Sempre, anche durante la Messa lo si chiede più volte. Che cos'è? Ebbene, lo amiamo Gesù, certo, Dov'è Gesù in questo momento? Alla destra del Padre. Cosa si fa quando si ama una persona ed è magari è distante? Cosa si dice a una persona a cui vuoi molto bene, che ami, che è distante? Cosa gli si dice? Si dice, dai, vieni. Dai, vediamoci. Dai, mi manchi. Guarda che ti fai vedere. Guarda che vieni. Bellissimo. Cos'è l'undicesimo verbo al futuro? Verrà. 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 Ci guardiamo negli occhi e ci diciamo, coraggio fratello, coraggio sorella, verrà, dai, dai che viene. Poi chiediamo al Padre nostro, guardate che venga il tuo regno vuol dire fondamentalmente, vieni Signore Gesù, che è la fine, il finale della Bibbia, Maranatha, vieni Signore Gesù, verrà. Undicesimo verbo. E qui, la giocata di classe conclusiva di questi, dei 12 verbi, io in modo un po' bambino mi piace pensarli come i 12 apostoli che ci raccontano Gesù. L'ultimo verbo non è al passato, non è al presente, non è al futuro. Se quello che mi ha insegnato la mia maestra elementare vale ancora, speriamo, sono passati un po' di anni, forma infinita a giudicare. Perché Gesù non viene per, non è che ritorna per togliere la polvere ai mobili o per curare il prato all'inglese, ma a giudicare. Com'è che era? Are, ere, ire. Sono tre forme infinite. Bellissimo. Ci sta in qualche modo dentro l'infinito misericordia, l'infinito amore, una storia che finalmente non ha più fine. Perché questo a giudicare l'entrare in paradiso. Allora, questi 12 verbi, i primi 11, di cui i primi 9 al passato, che poi diventa presente, che poi diventa futuro, il 12esimo me lo immagino un oceano, a giudicare, verrà a giudicare. 12 verbi, 12, che dicono in un modo, a mio parere, poi ciascuno ha i suoi gusti, ma a mio parere mi fido di questo, con una bellezza come fosse la Pietà Rondanini, come fosse l'Annunciazione in Magi, come fosse la Gioconda, come fosse la Sinfonia Jupiter, una bellezza assoluta che, come è la nostra Chiesa, che già solo questo consola il cuore. Per cui guardate, concludo semplicemente rileggendoli tutti e 12. Fu concepito, nacque, patì, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese, risuscitò, siede, verrà a giudicare.
Dopo il Vangelo.
In Gesù, nella fede in Lui rivolgiamo a Dio ogni supplica, nello Spirito diciamo insieme Ascoltaci, Padre buono.
Ascoltaci, Padre buono.
Per Papa Francesco, che in questi giorni ricorda l'anniversario dell'inizio del suo ministero pastorale, a servizio dell'unità della Chiesa, ti preghiamo.
Ascoltaci, Padre buono.
Per gli uomini e le donne del nostro tempo, alla ricerca della pace, della giustizia e della verità, ti preghiamo.
Ascoltaci, Padre buono.
Per le famiglie impegnate nella trasmissione della fede alle nuove generazioni.